Serial Freaks presenta.
Benvenuti ad un nuovo episodio di Il Bello, il Brutto e il Cattivo. Io sono Giovanni.
Io sono Andrea.
E io sono il prosecco nel Negroni sbagliato di Emma Darcy.
Ciao a tutti.
Ossessionato da questa stupida intervista di Emma Darcy, che è una delle protagoniste di House of the Dragon, nostra regina. E niente, non so cosa, se avete capito a cosa mi riferisco, però magari poi ve lo mettiamo nei commenti, anche perché la notizia di questa settimana è appunto riguarda la nostra casa dei draghi. Cioè, sono state confermate 4 stagioni da 10 episodi direttamente dal signor George R. Martin, che avrà la stessa probabilità di vederne la fine di questa serie quanto la nostra di vedere Winds of Winter. Però, vabbè.
Ma no, dai,
dai,
su.
Ma perché?
Beh, parlano le statistiche. Comunque, io spero, comunque, gli do lunghissima vita, almeno per che termini questi cavolo di libri.
Vabbè, intanto la serie ce la godiamo noi, che è veramente bella, bella, bella.
Sì,
mi piace
sì,
veramente tanto, sì. tanto. È una questione di essere di parte, anche perché trovo anche qualitativamente il livello proprio attoriale medio degli attori così abbastanza superiore già al precedente, che aveva sì dei personaggi importanti fatti da attori importanti, però qui... Cioè, ci sono quelle dinamiche in cui ci sono tutti quanti i personaggi che interagiscono tra di loro, in cui anche solo gli sguardi parlano, cioè minuti fatti solo di sguardi e tu te li godi ampiamente anche se è in pieno silenzio. Cioè.
Io non l'ho ancora iniziata, sono da una parte curioso, dall'altra ho un po' paura dell'effetto soap opera.
Non c'è.
E dell'effetto, si chiamano tutti Aegon. E quindi di non riuscire
ma no, in realtà no.
A tenere le fila dei
Aegon, in teoria ce ne sono solo due.
In realtà è abbastanza variegato.
Sì, però anche chi non si chiama Aegon ha un nome che è simile a Aegon.
Ma magari
si chiamano tutti uguali Targaryen.
La YS finale che si ripete un po' nei nomi.
Ah, ok.
Neanche tanto.
O la N finale.
Emma Darcy, il suo nome in te, che appunto è Rhaenyra, da qualcuno ribattezzata Ryanair perché vola, e è Emma Zia Darcy, cioè proprio scritto zia. Questa cosa mi ammazza, però vabbè, loro sono bellissimi perché
sì,
lei
sì.
È gender fluid e quindi
loro sono gender
fluid. Loro sono bellissime.
Loro sono bellissime,
esatto.
Comunque,
Tra l'altro, purtroppo è stata anche una settimana un po' funesta, perché come sapete tutti, insomma, è passata al miglior vita la nostra Angela Lansbury,
ma...
la nostra signora in giallo, a cui abbiamo dedicato svariate sigle, svariati titoli di episodi.
Siamo contenti di questa cosa.
E siamo molto contenti.
Assolutamente sì, pilastro delle nostre vite anche lei comunque. Almeno di noi millennials, poi non so gli altri quanti se sono godute.
E ricordiamoci che lei, la signora in giallo, è stata filmata dal 1984 al 1996, ma...
episodi percepiti, ventenni almeno.
Episodi percepiti tutti i giorni.
6.000.
Più delle previsioni del tempo.
La sigla che ci accompagna, no vabbè,
sì, sì, sì,
peccato,
sì, sì.
Adesso io non voglio fare il nome di quell'altra che fa Downton
Abbey.
Stai
zitto, no,
ferma. Però... No, sto dicendo nessun nome, anche perché il personaggio ce l'hanno liquidato, però.
No, però tra l'altro in questa occasione ho scoperto con mio grande orrore che hanno tolto la signora in giallo da Prime Video. Cioè, avevamo fatto tante lodi, tante celebrazioni quando l'avevano messo e ora non c'è più, per cui non si può neanche fare.
Ma l'hanno spostato da qualche parte che non lo troviamo? Boh, non
per
si
il
sa.
Momento non si sa nulla, cioè pare non esista più.
Ma
vediamo.
Stavo guardando un attimo il cast di Murder, She Wrote, cioè la signora
a tutte le guest star che sono comparse.
Sì,
ha aperto le strade, le porte che ha aperto
Madonna,
Jessica Fletcher,
George Clooney, c'è stato, ci ha lavorato Bryan Cranston,
sì, ma
Courtney Cox, Tom Selleck.
Beh, Tom Selleck, il crossover con Magnum P.I.
È vero.
È stato memorabile.
Madonna, è vero, quella roba lì. Joaquin Phoenix, cosa faceva? Il bambino.
Era un bambino.
Sì, era un bimbo.
Billy Zane.
Mi sa che lei, cioè, non dico che abbia inventato i crossover con quello, però quasi,
Anche Andy Garcia.
È stato uno dei primissimi. Vabbè,
molto, molto importante.
Esatto.
Vabbè, andiamo a fare la nostra carrellata di piattaforme streaming su cui parlare, partendo magari da Netflix, uno a caso, con cui non partiamo mai, solitamente.
Beh, quello che ci regala più sorprese.
Sì, sì, e tante polemiche soprattutto, penso è quello che ci regala più polemiche in assoluto.
Ultimamente ho notato che Netflix spinge tantissimo i film, nel senso che te li piazza proprio lì davanti e vuole che tu guardi i film oltre che alle serie. Non so se anche voi siete stati blessati da questa configurazione.
Credo che ci stiano semplicemente spendendo molti soldi e quindi poi li vogliono un po' spingere... perché comunque le serie riescono a farle secondo me anche a basso costo, considerando che le stanno localizzando in mille paesi del mondo. I film sono ancora un po' più accentrati in America e quindi si spendono più soldi, attoroni e quant'altro, quindi guardali, ti mettono in home page gigantesco.
Però vedi per esempio anche una roba tipo Blonde, che comunque al Festival di Venezia, queste cose qua, comunque, cioè, loro vogliono puntare tanto anche sui premi, sulle grosse cose, appunto, mm-hmm. i grossi premi da poter vincere loro, come, cioè, stanno un po' cambiando il target, però in realtà
per i film sì.
Mentre su Amazon Prime molti delle serie, dei film sono stati divisi in pacchetti e sono a pagamento in più, su Netflix gira meno roba, però sembra che ne gira di più.
Però poi ti aumentano il costo dell'abbonamento.
E infatti...
quindi non ti compri i pacchetti, perché te li impongono loro i pacchetti, quindi...
Per l'anno prossimo stiamo già cercando un quarto parente da aggiungere
dentro il domicilio, perché
raccomando, dentro casa.
Dentro casa,
mi raccomando, perché sennò,
Tra l'altro una che si sta muovendo in questo senso è proprio Apple, perché Apple TV Plus sta sfornando anche lei dei film pazzeschi, con dei cast pazzeschi, con dei budget anche pazzeschi, e punta anche lei ai grossi premi e ai grossi festival, quindi sarà anche un po' interessante vedere lo scontro tra queste due.
Vabbè, ma comunque andiamo sulle polemiche, perché il successo di Dahmer, che è la serie nuova di Ryan Murphy...
E che è ancora il primo in classifica in Italia.
Che ancora è il primo in classifica in Italia, non è che faccia piacere a tutti. In realtà io ho un po' da ridire su questa cosa, sì, a partire dalla polemica sul tag LGBT che è stato rimossa dalla serie TV. Dico, boh, perché sembrano delle battaglie veramente futili quelle che vogliono intraprendere in America... Perché onestamente la trama in cui c'è un ragazzo omosessuale che ammazza ragazzi omosessuali dentro i locali omosessuali mi sembra un po' una tematica abbastanza pertinente al tag LGBT, che poi sia dark o non dark, non è che il tag vada solamente per gli arcobaleni, gli unicorni e le cose di elite dove... fanno le zozzerie dentro le scuole fondamentalmente, quindi
mi sembra
un po' strano. Tutt'altro tipo è la polemica che riguarda un po' ovviamente i parenti delle vittime, che rivivono un po' un trauma con l'uscita della serie, più che altro perché poi conosciamo Netflix, conosciamo il pubblico di Netflix, la viralità è un problema enorme, perché poi trasformi letteralmente un serial killer in meme e quindi
sì.
Te lo ritrovi anche dove saresti sicuro di non poterlo trovare, perché in realtà è spammato poi ovunque.
Io sto continuando a sperare che la gente che lo sta tra mille virgolette rivalutando siano più che altro dei troll.
Allora, guarda, il punto è che allora io sono un appassionato del true crime, tant'è che seguo anche tanti podcast true crime del genere, così tutto quanto, E c'è sempre da dire che la parte più affascinante, ovviamente, dei vari serial killer è l'infanzia e la vita del serial killer in sé, non quello che poi ha fatto, perché comunque sai, ci sono stati tanti studi, c'è Mindhunter, che è la serie su Netflix, certo, appunto, che tratta tutto di questo background che hanno i serial killer, no? Che alla fin fine sono persone che nella maggior parte dei casi hanno avuto delle infanzie difficili. Gli appassionati di true crime
difficili
ci sono sempre stati...
Difficili è un eufemismo, però.
Sì. Gli appassionati di true crime ci sono sempre stati, hanno sempre fatto un botto di soldi, vedi tutti i documentari che girano anche solamente, ripeto, su Netflix, che veramente sono a manetta per qualsiasi cosa, cioè ogni serial killer famoso c'ha un documentario almeno su Netflix, sì, o Amazon, esatto, Prime, quindi, cioè, quindi è una cosa che soprattutto in America poi tira tanto, poi l'America... è quel paese che, al contrario dell'Italia, dove comunque la privacy viene un po' più rispettata, paradossalmente, nonostante tutte le varie situazioni mediatiche, lì proprio ti raccontano vita, morte e miracolo, fanno parlare chiunque, cioè si sa qualsiasi cosa, qualsiasi dettaglio, cioè quello a 5 anni, all'ora X di quel giorno è andato a far la pipì, cioè sei veramente tutto, quindi perché c'è veramente questa perversione,
chiamiamola anche morbosità, diciamo.
Morbosità, sì, una morbosità eccessiva di fatto sotto questo punto di vista.
Ma quella sui serial killer è tutta lì.
Però
posso capire, scusa, posso capire le docuserie, perché comunque ti raccontano fatti, appunto, con testimonianze anche di parenti delle vittime, eccetera. Una serie come Dahmer, che invece rimette in scena tutto in maniera proprio molto più
grafica,
più grafica, esatto, più diretta, capisco che abbia un impatto molto diverso sulle famiglie delle vittime o su chi comunque ha avuto a che fare, e ha un impatto molto diverso anche su quella gente che, però dai, poveri, alla fine è solo uno che ha avuto un'infanzia difficile, vabbè, ha sbagliato, però non doveva essere giudicato così. Ecco, no.
Però il punto, sì, allora io capisco, però il punto è che sai, ce ne sono sempre stati anche diversi film che hanno fatto, sai, tutti quei bei vari film che hanno fatto, anche quello su Ted Bundy, con Zac Efron, queste cose qua. Però il punto è che Murphy ha fatto un lavoro talmente tanto fedele che è diventato forse fin troppo fedele e fin troppo umanizzante sotto questo punto di vista. Perché sì, sai, un conto è che magari senti la storia parlata, rimani comunque un po' più distaccato rispetto al viverlo, esatto, all'interno di un telefilm che ti dura, sono 10 puntate, 10 ore praticamente, che non è poco, perché un conto è veramente una docuserie che ti dura un paio di ore neanche.
O un'ora e mezza di film, invece 10 ore di serie.
Vorrei spezzare una lancia su Netflix, perché la settimana scorsa mi sono visto un'altra serie che a prima vista sembrava molto elite, e invece non è assolutamente così. È una serie australiana, si chiama Heartbreak High, e è un reboot di una serie degli anni 2000, che uno dice, vabbè, chissà cosa viene fuori, e invece è veramente fatta bene. L'accento australiano non è particolarmente fastidioso, se la guardate in lingua originale, e parla di, vabbè... studenti alle superiori che fanno casini, e la stagione parte con la scoperta di questo muro dove due ragazze, che sono due amiche, le due protagoniste, che però litigano per un motivo che non si scopre subito, hanno scritto sulla parete di un sottoscala chi ha scopato con chi, chi ha trovato con chi ha limonato con chi, hanno fatto un socio, cioè un sociogramma con le frecce, con quello che hanno fatto.
E Gossip Girl ma su un muro.
Esatto, Gossip ma sul muro. Titolo dell'episodio, se vuoi.
Gossip Girl senza tecnologia, proprio molto.
No, però invece no, è ambientato nei giorni nostri, è fatto veramente bene, molto carino, i personaggi sono molto ben disegnati. Poi, vabbè, sì, parlavamo di Dahmer, che è in primo in classifica su Netflix. Poi c'è un altro, quello che sembra un teen drama, però ambientato in una struttura per giovani malati terminali, che è The Midnight Club.
Beh, è la nuova serie di Mike Flanagan, quello di, esatto, di Antigone Filhouse e quell'altra che adesso
infatti
non mi viene il nome.
Sbaglio...
Midnight Mass.
Midnight Mass.
se per sbaglio cliccate play, vi vengono proprio quelle due cose sopra, sì, davanti.
Vabbè, e... comunque siamo a ottobre, quindi gli horror è giusto che vadano spinti, sì, sì, in alto.
Infatti è in watchlist prima del prossimo episodio, quindi probabilmente ne parlerò. Non so
insieme
se bene
a Hocus Pocus 2.
Sì, che devo ancora vedere. Lo sto tenendo lì per Halloween, non l'ho ancora
io
visto.
Io l'ho già visto.
Non dire nulla, non dire
bah,
nulla.
Ma non c'è niente da dire, come che ti dica.
Vabbè, no, ok, non è che puoi fare chissà quale spoiler, però non dire niente. Nel dubbio.
Mentre il gabinetto delle curiosità, quando è che esce?
Esce anche quello, mi pare il 20, non so, mi ricordo se è il 25 o il 28 ottobre.
In italiano fa molto ridere.
Però. Il gabinetto delle curiosità.
sembra un posto di Harry Potter, onestamente.
Ah, tipo la stanza una delle cosa... necessità.
il gabinetto delle necessità.
Il trailer è pazzesco, cioè, saranno,
sì, sì, molto bello.
Saranno 8 racconti indipendenti,
abbastanza angoscianti anche solamente molto... dagli piccoli sprazzi, esatto, che ci sono, mi sembra veramente molto sia, intenso
sia come tematiche che come proprio aspetto grafico, quindi sono molto molto incuriosito dalla cosa, anche qua con un cast della Madonna. È tutto sotto appunto la guida di Guillermo del Toro, che funge da narratore stile Alfred Hitchcock ai tempi.
Bene, bene, tipo il narratore non voluto di Dragon Ball Z.
Sì, povero.
Madonna ragazzi, quella storia mi rimane in testa quando ho scoperto, ma quello non esiste normalmente. Fatto come non esiste, scusate, in che senso non esiste? Vabbè,
vabbè,
comunque cambiamo piattaforma.
Sì. Passiamo su,
dove andiamo?
Disney
Enrico
Plus,
Pesca,
visto, ecco, che a parte Hocus Pocus 2 e tante altre cose carine, ma poco utili, sta per arrivare Boris, la quarta stagione.
Finalmente.
Il nome vi dovrebbe dire qualcosa, se avete più di 30 anni, se no andate subito
recuperate
a recuperarvi, esatto, questa serie cult italiana.
Rimediate.
Esatto, e...
E non fate, no, è italiana, non me la guardo, non rompete le palle.
Per una volta ne vale la pena.
Esatto.
Boris, la quarta stagione, sta per arrivare il 26 ottobre. È stata un po' lunga la produzione, anche perché pandemie in mezzo e casini vari. Però appunto il cast è sempre quello di Francesco Pannofino, Pietro Sermonti, Fastanis... Caterina Guzzanti, io vorrei sapere come
Corrado Guzzanti
dopo... Corrado Guzzanti, sorpresona, Carolina Crescentini, mia maledetta. Eccetera eccetera. Sì, consigliamo di recuperare e di guardare. Appunto, gli episodi sono molto televisivi, nel senso che siccome
letteralmente
potete guardare senza perdere la trama. Potete guardare degli episodi a caso, non... però è comunque costruita molto bene, fa molto ridere. E sono,
tra l'altro,
davvero curioso.
Notiziona che si apprende dal trailer è che non gireranno più Gli Occhi del Cuore, ma Vita di Gesù.
Oh, oddio, quanto è attuale questa cosa!
Quindi,
mamma mia, ragazzi!
Quindi, insomma, le buone basi per la season ci sono.
Prepariamoci per delle lamentele da parte del governo. Causa temi trattati.
Sì. E, invece ieri, se ci state ascoltando, di venerdì è uscito il finalone di She-Hulk. Non possiamo ovviamente fare troppi spoiler perché è appunto appena uscito, però diciamo che è molto in linea col resto della serie, per cui se avete apprezzato il resto della serie, ok, vi piacerà tantissimo il finale.
Se invece siete incel,
se invece siete
incel, potete anche cambiare il canale.
No, la cosa bella è che oltre a insistere su appunto gli incel come veri cattivi della serie, nel finale decide di autoprendersi per il culo in una maniera incredibile. Rompe la quarta, la quinta, la sesta parete, fa un,
no,
gioco
veramente...
metanarrativo incredibile,
sì, sì.
E è veramente divertente.
È stata veramente una serie molto smart, intelligente, leggera, simpatica, ci voleva secondo me.
Davvero
un po'
prodotto,
anche.
Bravi, bravi, mm-hmm, bravi.
E, sempre stando in casa Marvel, è uscito settimana scorsa il loro speciale di Halloween, che è Licantropus, in italiano Lycanthropus, il titolo inglese è Werewolf by Night.
È un mini ululà,
Castello Ululi. Esatto, dopo ululà, Castello Ululi. Lycanthropus ululà, Castello Ululi. È un mediometraggio, quindi un solo episodio di circa, mi sembra, 45-50 minuti, quindi una roba molto easy, che introduce i mostri nel Marvel Cinematic Universe. Quindi in questo caso avrete l'uomo lupo e un altro che non vi spoilerò, ma insomma ci sarà.
Diciamo che è propedeutica.
Sì, potrebbe esserlo. È indipendente dal resto del Marvel Universe, però potrebbe significare qualcosa, come no, chi lo sa.
Da quel tocco di ottobre anche lì.
Esatto.
Mentre, vabbè, passiamo a Apple TV Plus. E è uscito il trailer di Mythic Quest,
sì.
Che ovviamente se non avete ancora visto dovete vederlo, perché ogni volta che ne parleremo io vi romperò le palle su questa cosa, perché non posso non farlo. È uscito il trailer ufficiale della terza stagione e vabbè, non si spoiler, non si anticipa nulla, però sembra già, cioè ci sarà da divertirsi, secondo me è proprio una rivelazione è stata questa serie, veramente qualcosa di veramente veramente bello, e è andata migliorando con le varie stagioni.
Esatto, quindi. E tra l'altro dal trailer pare che comunque cambieranno un po' alcune dinamiche tra i personaggi, quindi
sì,
soprattutto visto il finale, esatto, della seconda, quindi
sì, mamma mia, che è stata abbastanza
quindi, che tra l'altro doveva essere il finale di serie, poi c'è stato questo rinnovo un po' improvviso, quindi insomma
questo doppio rinnovo, doppio perché rinnovo. Poi sì
per cui
non ce ne basta un'altra, ne vogliamo altre ancora.
Io molto felice della cosa.
No, assolutamente sì,
vabbè, quindi vedremo. Anche questa è in uscita a novembre, se non sbaglio.
Sì, l'11 novembre.
Perfetto.
Quindi tranne anche un mese. Mentre, vabbè, andiamo sull'ultima nostra piattaforma di streaming, che non è la nostra piattaforma di streaming, ma è la rete locale. Andiamo su canale 5, dove Beautiful è tornata. Su Beautiful è tornata ufficialmente Sheila, che
ma era morta.
Il personaggio.
Sheila Carter, davvero, è tornata.
Sì, lei torna sempre. E io questa la so perché ovviamente io mi guardo le anteprime dell'America, perché sono malato e questo non lo, nessuno lo sapeva. Le hanno fatto proprio un contratto a lungo termine questa volta. Cioè non è che il suo personaggio è per un piccolo sprazzo, ma tenderà a rimanere, perché effettivamente, onestamente, da quello che pare, le dinamiche dei giovani non interessa a nessuno. Vogliono la pazza col botto tutto l'anno.
Che rovinerà quindi la vita ai giovani, giustamente.
Esatto. Lei... A suo figlio, addirittura a suo figlio la rovina.
Certo, vabbè, qua. Figura.
Lei stesse vibe di Giorgio Meloni, però...
No, lei mi sembra un personaggio uscito da Fantaghiro, ragazzi.
Arriva e rovina la vita tu. In effetti ha la
Giorgia Meloni è uscita da Fantaghiro, cosa?
Ha un po' la faccia quella della pietra che di Fantaghiro.
Era la pietra.
La pietra della Garbatella.
Urla uguale.
prima che ci facciano chiudere, direi
chiudiamo noi.
Esatto.
Un saluto alla censura e
direi di darvi appuntamento alla prossima puntata, che sarà sicuramente di venerdì, ma non sappiamo quale. Tra un paio di settimane. Vi ricordiamo che potete trovarci su tutte le piattaforme podcast, da Apple Podcast a Spotify, a Amazon, quella che volete, e su tutti i social di Serial Freaks, su Facebook, Twitter e Instagram. E alla prossima. Ciao.
Ciao.